E per il nostro consueto appuntamento con la Federazione Donne Evangeliche in Italia abbiamo il piacere a questo punto di avere con noi la soldata Evelina Colangelo dell'Esercito della Salvezza. Ben trovata Evelina, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto chiariamo che una soldata dell'Esercito della Salvezza possiamo tradurla con l'espressione membro della comunità evangelica dell'Esercito della Salvezza,
sì.
È così, no? Più o meno.
Sì,
ma insomma,
sì,
è una caratteristica specifica dell'Esercito della Salvezza di attribuire dei ruoli che ricordano quelli dell'esercito, uh-huh. Insomma, ma poi in realtà assolutamente pacifica, insomma. Allora, soldata
sì,
Evelina.
Sì, siamo tutti membri attivi.
Ecco, nel corso di questa trasmissione ascolteremo più avanti una meditazione che riguarda un testo biblico molto conosciuto a proposito di Maria di Betania, che prima della Pasqua ebraica unge il capo e i piedi di Gesù. Prima di ascoltare la meditazione a cura della maggiora Teresa Macchia, io vorrei chiedere a Evelina, c'è qualcosa che ti colpisce in modo particolare di questo personaggio evangelico, Maria di Betania?
Sì, allora, Maria di Betania è una donna ebrea che con il suo agire nei confronti di Gesù rompe gli schemi. Lei conosce la legge e le tradizioni e sa qual è il ruolo, il posto che concerne la donna dell'epoca, ma non ha riguardi a rispettarle perché va oltre. Ha riconosciuto che Gesù è il Messia, il Cristo che doveva venire nel mondo, e gli dà tutti gli onori e la devozione che gli spettano. Maria si pone come una sposa ai suoi piedi nel momento in cui si scioglie i capelli e li usa per asciugare i piedi di Gesù, perché era un gesto quello di sciogliere i capelli che si faceva soltanto alla presenza del marito. E Gesù stesso approva, la difende dalle accuse che gli vengono fatte e conferma che lei sta facendo ciò che è giusto per il suo Signore, che lei può adorare ed essere alla sua presenza anche in quanto donna, e quindi Gesù è il primo che non fa distinzioni. Oggi ci sono molte realtà in cui la donna non può partecipare ai culti, sono spesso perseguitate ed abusate, se vengono trovate anche solo ad avere una Bibbia con loro. O si professano cristiane. Poter adorare Cristo liberamente alla luce del sole può sembrare normale, ma non lo è. Purtroppo anche in nazioni occidentali le donne, sì, certo, affrontano persecuzioni o addirittura l'arresto. E noi quindi, come donne libere, dobbiamo fare la differenza, come lo è stata Maria a suo tempo. Lei ha avuto un grande privilegio nel rompere il vaso di alabastro e tungere il Cristo, così come nello stare ai suoi piedi e dare se stessa. Come è stato per lei, anche per noi è un grande privilegio riconoscere nella propria vita Gesù come personale salvatore.
Abbiamo accennato a questo personaggio evangelico, Maria di Betania, poi ce lo illustrerà ancora con maggiori dettagli la maggiora Macchia dell'Esercito della Salvezza, però parlando invece di te stessa, insomma, perché poi alla fine questi personaggi evangelici hanno la funzione di essere un po' uno specchio, nel bene e nel male, per la nostra esperienza più personale. Tu hai avuto la possibilità, il privilegio di conoscere Gesù come tuo personale salvatore. Questa è un'espressione tipicamente delle chiese evangeliche, no? Gesù come personale salvatore. Ecco, ci puoi raccontare un po' con la tua esperienza brevemente?
Sì, un giorno anch'io ho avuto questo privilegio. 12 anni fa il Signore mi ha chiamata per nome dicendomi: Evelina, svegliati perché io sto per tornare. E questo evento mi sconvolse perché sapevo cosa volesse significare quell'avvertimento e se fosse tornato in quel preciso momento non mi avrebbe portato con sé, perché io per 20 anni lo avevo abbandonato. In quel momento ho chiesto perdono al Signore per i miei peccati e di venire ad abitare nel mio cuore. Da quel giorno il mio primo desiderio è stato quello di riprendere il mio posto in chiesa, di crescere attraverso l'insegnamento della parola di Dio e di condividere la fede con i miei fratelli e sorelle in Cristo. Con il tempo e l'esperienza ho compreso che Dio deve avere il primo posto nella mia vita, affinché io possa applicare ciò che è scritto nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 6, al versetto 33, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Nel momento in cui sono stata trasformata dal suo amore e dal suo perdono, mi sono arresa a lui e ho compreso la vera adorazione e devozione dello stare ai suoi piedi e avere ogni giorno una relazione personale con Cristo.
Tu hai parlato di una sorta di voce interiore, molti questa voce non la sentono. Ci vuoi dire qualche cosa di più su questo appello che hai sentito, insomma, come è avvenuto? Ecco, facci capire un po' meglio.
Allora, questo evento è stato all'improvviso, diciamo, io ero comoda nelle mie cose, ero al lavoro da sola, non avevo relazione più con la mia chiesa e con il Signore da 20 anni, come ho detto. Sì, c'era un filo sottile, evidentemente, nel leggere alcuni versetti, perché avevo un foglio a portata di mano del Buon Seme, un calendario evangelico, e il Signore mi ha proprio scosso e mi ha chiamato, come ho detto prima, mi ha chiamato per nome, dicendomi che dovevo tornare a Lui perché Lui sta per tornare, e quindi mi dovevo riprendere la mia fede e metterla nelle sue mani.
Hai sentito questo proprio come parole, come appello preciso di Gesù nei tuoi confronti? Questo mi sembra,
sì,
insomma, importante.
Nella
ecco.
Sì, è stata una bella scossa. Sì.
Ci credo. Senti, hai parlato in precedenza anche di situazioni di persecuzione rivolte alle donne, insomma, che a volte pagano un prezzo molto alto per il fatto che condividono la loro fede in Gesù Cristo. Stiamo parlando di paesi neanche tanto lontani dal nostro, per la verità. Ecco, ma ci puoi dare qualche testimonianza a riguardo, per quello che tu sai, che conosci?
Da diversi anni sono abbonata alla rivista Porte Aperte, è una missione che si occupa di sostenere e portare aiuto alla Chiesa perseguitata, dove esistono diversi contesti in cui le donne seguaci di Cristo sono le più esposte ed indifese e spesso pagano un prezzo molto alto. E una delle storie più forti che ho letto è stata quella di Uea Oh, è una donna sopravvissuta ad uno dei campi di concentramento del Nord Corea, da loro chiamati campi di rieducazione, ma in realtà sono campi della morte. Infatti sappiamo che la Corea del Nord è al primo posto della classifica mondiale delle nazioni in cui i cristiani sono perseguitati, e se vieni scoperto viene distrutta tutta la tua famiglia. Questa donna, per trovare la libertà della fede, è dovuta scappare 2 volte dal suo paese ed è stata rinchiusa in 10 prigioni. Lei appartiene alla Chiesa nascosta nordcoreana e ha reso testimonianza del Signore nelle prigioni e nei campi di concentramento dove è stata rinchiusa. Nel 1996 il marito fu denunciato come clandestino, arrestato, e dopo 6 mesi di torture morì in prigione. E in quello stesso anno morì anche sua figlia per fame. E la sera questa Uea era solita ascoltare un programma radiofonico sudcoreano e cominciò a scrivere i versi della Bibbia, e in pochi mesi riuscì a trascriverla tutta. Così piano piano prese ad impegnarsi personalmente davanti a Dio. In seguito riuscì a fuggire in Cina, ma fu arrestata come clandestina e condotta in prigione, dove vi erano anche altre 35 detenute, ma furono poi ricondotte in Corea del Nord, nuovamente in prigione, ma fu scoperta a parlare di Gesù e venne sia torturata che picchiata. Poi, con il passare del tempo e con tutti i disagi della prigione, questa donna si ammala, era denutrita, ha perso l'udito, la vista, e gli diedero addirittura 3 giorni di vita, e nonostante quella condizione lei pregava incessantemente il Signore. Addirittura il giorno seguente fu condannata a 3 anni di lavori forzati. Pregò che il Signore si prendesse cura di lei, e furono proprio i poliziotti a nutrirla, e grazie a Dio cominciò un pochettino a riprendersi. In seguito fu trasferita in un campo di concentramento e lì si rese conto che era un luogo orribile. Ogni giorno morivano dei detenuti, tanto che non si sapeva nemmeno dove seppellirli. Chi scappava veniva fucilato, e per chi sopravviveva l'aspettativa di vita era di circa 6 mesi. Il Signore, in quella situazione estrema, le chiese di condividere e di sacrificarsi, e lei quel poco e niente che aveva lo condivideva, rendendo così testimonianza della sua fede in Cristo. E grazie a lei, al suo parlare di Gesù, alcune detenute si convertirono, e per questo lei piangeva e ringraziava Dio. E dopo essere uscita dal campo di concentramento, il Signore le permise nuovamente di fuggire dalla Corea del Nord, ed oggi vive solo con il desiderio di continuare a servire il Signore Gesù Cristo.
Una vicenda incredibile, che verrebbe da paragonare a un insomma, una situazione infernale, però questa donna ha trovato il modo di resistere, ecco, di tenere stretta la fede in Gesù Cristo, nonostante tutto, nonostante le perdite, i lutti anche familiari. Facciamo fatica a identificarci con queste situazioni che sembrano veramente lontanissime, ma ecco, ci fanno capire come i martiri non sono alle nostre spalle, ma sono ancora presenti nei nostri giorni. Allora io davvero ringrazio Evelina per essere stata in nostra compagnia, Evelina Colangelo, una soldata dell'Esercito della Salvezza, e come abbiamo annunciato, tra poco avremo una meditazione a cura della maggiora Teresa Macchia dell'Esercito della Salvezza, dal titolo La gioia di dare e di darsi, una meditazione che prenderà spunto da un testo evangelico che troviamo nel Vangelo secondo Marco al capitolo 14. Grazie di nuovo Evelina e magari a risentirci una prossima occasione.
Grazie mille a voi.
E dopo questo inno che abbiamo ascoltato riprendiamo la nostra conversazione, questa volta con la maggiora Teresa Macchia dell'Esercito della Salvezza. Ben trovata, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
Grazie a voi dell'invito e buongiorno.
Allora, lei ci proporrà una meditazione che prende spunto da un testo biblico che si trova nel Vangelo secondo Marco, al capitolo 14, versi da 3 a 9. Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni si indignarono fra di loro e dissero: «Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri». Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: «Lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me. Poiché i poveri li avete sempre con voi, quando volete potete fare loro del bene, ma a me non mi avrete per sempre». Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei.
Prima di tutto desidero portare la vostra attenzione su questo pregiato profumo contenuto nel vaso di alabastro. Il nardo proveniva dalle montagne dell'India, perciò era molto costoso, quasi quanto lo stipendio annuale di un lavoratore medio. Era anche l'olio utilizzato dai profeti per l'unzione del re, e Maria riconosce Gesù come suo re e Messia. Maria coraggiosamente rompe il vaso di alabastro e non aveva alcuna intenzione di conservare neanche una goccia. Immediatamente il profumo forte ed esotico riempì tutta la stanza e lo versò tutto sul capo e i piedi di Gesù. Questo gesto di Maria, come abbiamo letto nell'Evangelo di Marco, alcuni si indignarono, mentre nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 12, dal versetto 4 a 6, è specificato che Giuda Iscariota, colui che lo tradirà in seguito, infatti lo leggiamo, ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era un ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. L'offerta d'amore di Maria, che può sembrare uno spreco, è un gesto che il Signore Gesù difende, approva e ricompensa. A volte vale la pena non essere approvati dalle persone per quello che facciamo per Gesù, anche se ha un costo per noi. Ma quando il nostro cuore è ben disposto, è Lui stesso che approva il nostro gesto, come lo ha fatto con Maria. In quella circostanza Maria non trova che sia troppo offrire a Gesù il valore di 300 denari, mentre per Giuda più tardi nel Getsemani non troverà che sia troppo poco tradirlo e venderlo per 30 denari. Maria, spinta dall'amore per Gesù, con il cuore pieno di riconoscenza e di desiderio nell'offrire qualcosa di così prezioso al Signore, prova una grande gioia. Questo gesto ci parla dell'adorazione di un'anima credente, ci parla anche di un cuore che ama, che si dona e si dona senza calcolare. Ci rivela una vita di abbandono a Gesù e di una rinuncia per Lui. Un altro significato legato all'unzione di Gesù è proprio l'anticipazione della sua morte. Infatti, al tempo di Gesù era uso comune di ungere i corpi dei morti con oli profumati per la sepoltura. Le donne si recano al sepolcro per fare questo, dopo la morte di Gesù, e scoprono così che è risorto. Il gesto della donna preannuncia quindi la passione e la morte di Gesù, e sarà così importante che Gesù stesso lo confermerà al versetto 9. Anzi, vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato l'Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. E infatti oggi ne stiamo parlando. Impariamo da Maria che la vera adorazione è una vita offerta in risposta a un Dio che svuotò se stesso, come leggiamo dalla lettera ai Filippesi al capitolo 2, dai versetti 6 a 7, che dice: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Vediamo Gesù nell'atto di generosità per eccellenza. Ha dato la sua vita per tutti noi. Era il dono più prezioso, il dono più importante di tutti. Poiché pochi giorni dopo l'unzione di Maria, con la fragranza del profumo ancora viva nella sua mente, Gesù andò in croce, alla croce come sacrificio gradito e santo. Amen.
E grazie davvero alla maggiora Teresa Macchia per questa meditazione pasquale, possiamo dire. E abbiamo, insomma, colto, credo, la cosa importante, che è la gioia di dare e di darsi. Questo era il titolo della meditazione a maggiora Teresa Macchia dell'Esercito della Salvezza. Grazie, maggiora, e a risentirci una prossima occasione.
Grazie a lei.